Esdra.
Nel primo anno del regno di Ciro, re di Persia, il Signore realizzò quel che aveva annunziato per bocca del profeta Geremia. Egli mosse dunque lo spirito di Ciro a diffondere in tutto il suo regno, a voce e per iscritto, questo editto.
Così decreta Ciro, re di Persia. Il Signore Dio del cielo ha dato in mio potere tutti i regni della terra e mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, città della Giudea. Perciò mi rivolgo a tutti quelli che appartengono al suo popolo. Tornate a Gerusalemme di Giudea per ricostruire il Tempio del Signore Dio di Israele in Gerusalemme, che è la sua città.
Il vostro Dio vi accompagni. In ogni regione i superstiti che decidono di partire siano aiutati dagli abitanti del posto. Essi daranno loro argento, oro, beni e bestiame, e inoltre offerte volontarie per il Tempio di Dio a Gerusalemme. Allora i capi famiglie delle tribù di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti accolsero l'invito.
Erano tutti quelli a cui Dio aveva messo in cuore il desiderio di tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio del Signore. Tutti i vicini li aiutarono, dando loro generosamente oggetti d'argento, d'oro, beni e bestiame e molti altri regali, senza contare le offerte volontarie. Il re Ciro, da parte sua, restituì gli oggetti sacri del Tempio del Signore, quello che il re Nabucodonosor aveva portato via da Gerusalemme per collocarli nel Tempio del suo Dio.
Ciro diede questo incarico al tesoriere Mitridate. Ecco l'inventario che Mitridate fece alla presenza di Sesbassar, governatore della Giudea. 30 vassoi d'oro, 1000 vassoi d'argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 400 coppe d'oro di minor pregio, 1000 altri oggetti. Totale degli oggetti d'oro e d'argento, 5.400. Quando gli esuli tornarono da Babilonia a Gerusalemme, Sesbassar curò il trasporto di tutto.
Molti originari della Giudea, appartenenti alle famiglie che il re Nabucodonosor aveva deportato, tornarono dall'esilio, ciascuno nella sua città, o a Gerusalemme, o in altre città della Giudea.
Erano guidati da Zorobabele, Giosuè, Neemia, Seraia, re Elaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Recun e Baana.
Ecco l'elenco degli israeliti rimpatriati. Discendenti di Paros, 2172. Discendenti di Sefatia, 372. Discendenti di Arach, 775.
Discendenti di Pacat Moab, cioè i discendenti di Giosuè e di Joab, 2812. Discendenti di Elam, 1254. Discendenti di Zattu, 945.
Discendenti di Zakai, 760. Discendenti di Baani, 642. Discendenti di Bebai, 623.
E discendenti di Asgad, 1222. Discendenti di Adenicam, 676. Discendenti di Bigvai, 2056.
Discendenti di Adim, 454. Discendenti di Ater, cioè Ezechia, 98. Discendenti di Bezai, 323.
Discendenti di Iora, 112. discendenti di Casum, 223, discendenti di Gibbar, 95.
Elenco dei rimpatriati originari di varie località. Betlemme, 123, Netofa, 56, Anatot, 128, Asnavet, 42.
Kiriat Yearim, Kefira e Beirut, 743, Rama e Geba, 621, Mikmas, 122,
Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magbis, 156, Elam, 1254,
Karim, 320, Lod, Kadid e Ono, 725, Gerico, 345, Senaa, 3630.
Elenco dei sacerdoti rimpatriati. Gruppo di Jedaia, discendente da Giosuè, 973. Gruppo di Immer, 1052. Gruppo di Pascur, 1247.
Gruppo di Karim, 1017. Elenco dei Leviti rimpatriati. Gruppo di Kadmiel, Binui e Odavia, discendenti di Giosuè, 74. Cantori discendenti di Asaf, 128. Portinai, discendenti di Sallum, Ater, Talmon, Akkub, Katita e Sobai, in tutto 139.
Addetti al Tempio, rimpatriarono alcune persone delle famiglie di
Zika, Casufa, Tabaot, Heros, Siaa, Padon, Lebana, Kagaba, Akkub, Kagab, Samlai, Canan, Giddel, Gakar, Reaia, Rezin, Nekoda, Gazam, Utsa, Paseach, Besai, Asna, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Kafuka, Karkur, Baslut, Mekida, Karsa, Barkos, Sisara, Temach, Neziach, Katifa.
Discendenti dei servi di Salomone erano rimpatriate alcune persone delle famiglie di
Sotai, Assoferet, Peruda, Ya'ala, Darkon, Giddel, Sefatia, Kattil, Pokeretta Zebaim, Ami.
In totale, gli addetti al Tempio e i discendenti dei servi di Salomone, rimpatriati, furono 392.
Alcuni rimpatriati provenienti da Tel Melach, Tel Karsa, Cheruba, Dan e Immer non poterono dimostrare di essere discendenti di israeliti.
Comprendevano 652 uomini discendenti da Delaia, Tobia e Necobà. Alcuni sacerdoti si trovavano in una situazione simile.
Erano i discendenti di Cobaia, Akots, Barzillai.
Quest'ultimo era stato chiamato così perché aveva preso il nome del suocero quando aveva sposato la figlia di un certo Barzillà del territorio di Galaad.
Essi cercarono i loro registri genealogici, ma inutilmente, perché furono esclusi dal sacerdozio. Anche il governatore confermò questa decisione. Essi non potevano ricevere le offerte sacre, ma dovevano attendere che un sacerdote chiarisse la loro posizione per mezzo degli Urim e Tummim.
Il numero totale dei rimpatriati fu di 42.360. Inoltre vi erano 7.337 tra servi e serve e 200 cantori tra uomini e donne. E gli impatriati possedevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli e 6.720 asini.
Quando arrivarono sul luogo dove prima sorgeva il Tempio di Gerusalemme, alcuni capifamiglia fecero offerte volontarie per ricostruirlo nello stesso posto. Ciascuno contribuì secondo le sue possibilità. In totale donarono al fondo per la ricostruzione quasi 5 quintali d'oro, circa 30 quintali d'argento e 100 tuniche sacerdotali.
I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, gli addetti al tempio e gli altri rimpatriati si stabilirono ciascuno nella propria città. In tal modo tutti gli israeliti erano ritornati nei luoghi di origine. Nel settimo mese dell'anno gli israeliti si erano ormai sistemati nelle diverse città e poterono convocare un'assemblea generale a Gerusalemme.
Allora Giosuè, figlio di Josedac, con gli altri sacerdoti della sua famiglia e Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi parenti ricostruirono l'altare del Dio di Israele per offrire sacrifici, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio.
Avevano paura della gente del luogo, perciò costruirono subito l'altare là dove sorgeva prima, e su di esso offrirono al Signore sacrifici del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne, come era prescritto. In ognuno dei 7 giorni della festa offrirono sacrifici stabiliti.
Da allora in poi continuarono a offrire i vari sacrifici ogni giorno. All'inizio del mese, nelle feste del Signore, e ogni volta che qualcuno faceva offerte volontarie al Signore. Cominciarono il primo giorno del settimo mese, ma le fondamenta del Tempio non erano ancora state poste.
Allora la gente diede denaro per assumere tagliapietre e carpentieri. Si raccolsero viveri, bevande e olio per mandarli ai mercanti di Sidone e di Tiro in cambio di legname di cedro del Libano da trasportare per mare fino a Giaffa.
Per fare tutto questo avevano ricevuto l'autorizzazione dal re di Persia. Cominciarono la ricostruzione un anno e 2 mesi dopo il loro ritorno al luogo del Tempio. Si misero all'opera Zorobabele, figlio di Sealtiel, Giosuè, figlio di Josadac, e i loro parenti, i sacerdoti, i leviti e tutti quelli che erano tornati a Gerusalemme dall'esilio.
I leviti, che avevano più di 20 anni, furono incaricati di dirigere i lavori. Giosuè, i suoi figli e i fratelli, Cadmiel, Benui e Odavia sorvegliavano insieme i lavori del Tempio. Con loro c'erano anche i leviti discendenti di Camadad, i loro figli e i loro fratelli.
Quando si gettarono le fondamenta del Tempio del Signore, intervennero i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con le trombe e i leviti discendenti di Asaf con i cembali per innalzare inni al Signore come un tempo aveva ordinato Davide, re di Israele. A cori alterni cantavano l'inno.
Il Signore è buono, eterno è il suo amore per Israele. Tutti gridavano di gioia e ringraziavano il Signore perché venivano gettate le fondamenta del Tempio. Molti sacerdoti, leviti e capi famiglia anziani si ricordavano del Tempio precedente. Vedendo le fondamenta del nuovo Tempio, lì davanti ai loro occhi, piangevano commossi.
Molti altri invece gridavano di gioia, ed era impossibile distinguere tra grida di gioia e di pianto, perché il clamore della folla era tale che lo si poteva udire da lontano. I nemici della tribù di Giuda e Beniamino vennero a sapere che i rimpatriati stavano ricostruendo il Tempio del Signore, Dio di Israele. Allora si presentarono a Zorobabele e ai capi famiglia e dissero:
«Lasciateci partecipare alla ricostruzione del Tempio. Anche noi, infatti, onoriamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici. Fin da quando Assaradon, re di Assiria, ci ha fatto immigrare in questa terra». Ma Zorobabele, Giosuè e gli altri capi famiglia risposero:
«La ricostruzione del Tempio non vi riguarda. Tocca solo a noi costruirlo per il Signore, Dio di Israele. Così ci ha ordinato Ciro, re di Persia». La gente del luogo allora cercò di scoraggiare e di intimorire il popolo della Giudea per far interrompere la costruzione.
Così, dal tempo di Ciro fino al regno di Dario, re di Persia, continuarono a corrompere con denaro i funzionari del re per mandare a monte il progetto degli israeliti. All'inizio del regno di Serse, i nemici dei rimpatriati scrissero una lettera di accusa contro gli abitanti di Gerusalemme e della Giudea.
Più tardi, al tempo di Artaserse, alcuni funzionari, tra i quali Bislam, Mitridate e Tabeel, inviarono al re un documento scritto in lingua e caratteri aramaici. Anche il governatore Rekum e il segretario Simsai scrissero al re Artaserse una lettera contro Gerusalemme. La firmarono lo stesso governatore Rekum, il segretario Simsai e altri funzionari, giudici, controllori, ispettori persiani, in nome dei cittadini elamiti originari di Uruk, Babilonia e Susa e degli altri popoli che il grande e illustre Asnappar aveva deportati e fatti abitare nella città di Samaria e nel resto della regione a occidente del fiume Eufrate. Ecco il testo della lettera.
Al re Artaserse, da parte dei suoi sudditi, abitanti della regione occidentale. Ti rendiamo noto che i rimpatriati giunti nelle nostre regioni dalla Mesopotamia stanno ricostruendo Gerusalemme, città ribelle e malvagia. Rifanno le fondamenta e ricostruiscono le mura. Sappi che se essi riusciranno a ricostruire la città e a riedificare le mura, non vorranno più pagare né tributi, né tasse, né imposte. In conclusione, ne avrai tu stesso un danno.
Ti facciamo sapere queste cose, perché tutti noi abbiamo grandi debiti di riconoscenza nei tuoi confronti e non possiamo sopportare che tu venga offeso. Ti suggeriamo quindi di fare ricerche negli annali dei tuoi predecessori. Vedrai che si tratta di una città ribelle, pericolosa per i re e per le province, sempre pronta alla rivolta fin dai tempi antichi.
Proprio per questo essa venne distrutta. Ti informiamo che se questa città verrà ricostruita e le sue mura terminate, perderai presto ogni possedimento nella regione occidentale. Il re mandò questa risposta:
al governatore Rekum, al segretario Simsai e agli altri funzionari che risiedono in Samaria e nelle altre località della regione occidentale. Pace a voi. La lettera che mi avete mandato mi è stata letta in chiara traduzione. Così ho dato ordine di fare ricerche. Abbiamo trovato che effettivamente Gerusalemme si è ribellata fin dai tempi antichi contro i re e che in essa sono avvenuti disordini e rivolte.
Questa città ha avuto re potenti che comandavano su tutta la regione occidentale. Tributi, tasse e imposte venivano pagati a loro. Perciò date ordine a quegli uomini di sospendere i lavori di ricostruzione fino a nuove disposizioni. Fate attenzione, non trascurate nulla. La situazione non deve peggiorare a danno del re.
Non appena la lettera del re Artaserse venne letta al governatore re Cum, al segretario Simsai e agli altri funzionari, questi si precipitarono a Gerusalemme e costrinsero con la forza delle armi i rimpatriati a interrompere i lavori. L'opera di ricostruzione del Tempio di Gerusalemme rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia.
In quel tempo due profeti, Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, si rivolsero ai rimpatriati di Gerusalemme e della Giudea, esortandoli in nome del Dio di Israele. In seguito alle loro parole, Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, si misero a ricostruire il Tempio di Gerusalemme. I profeti di Dio erano con loro e li incoraggiavano.
Ma ben presto arrivò Tattenai, governatore della regione occidentale, accompagnato da Setar Bosnai e da altri funzionari. Domandarono: «Chi vi ha dato il permesso di costruire questo tempio e restaurare queste pareti? Chi sono e come si chiamano gli uomini che stanno costruendo questo edificio?»
Ma Dio proteggeva i capi dei rimpatriati, infatti quei funzionari persiani non fecero interrompere i lavori. Mandarono al re Dario un rapporto sulla vicenda e decisero d'aspettare la sua risposta definitiva. Tattenai, governatore della regione occidentale, e Setar Bosnai e gli altri funzionari rimandarono al re questa lettera.
Al re Dario, ti auguriamo ogni bene. Ti informiamo che siamo andati nella provincia della Giudea e abbiamo visto che stanno ricostruendo il Tempio del Grande Dio con grandi blocchi di pietre e rinforzi di legno nelle pareti. Lavorano con cura e vanno avanti rapidamente. Allora abbiamo domandato ai responsabili.
Chi vi ha dato il permesso di ricostruire questo Tempio e restaurare queste pareti? Abbiamo anche chiesto i loro nomi per poter fare una lista dei loro capi e mandartela. Ci hanno risposto così.
Noi adoriamo il Dio del cielo e della terra e stiamo ricostruendo il suo tempio. Molti anni fa un grande re di Israele lo aveva costruito e fornito di tutti gli arredi, ma i nostri padri offesero il Dio del cielo.
Allora Dio li abbandonò nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, della dinastia dei Caldei. Egli distrusse questo tempio e mandò il nostro popolo in esilio a Babilonia. Ma quando Ciro divenne re di Babilonia, già nel suo primo anno di regno, ordinò di ricostruire questo tempio.
Inoltre restituì gli oggetti d'oro e d'argento che Nabucodonosor aveva preso dal Tempio di Gerusalemme per portarli in quello di Babilonia. Ciro li fece togliere di là e li consegnò a Sesbassar, che aveva nominato governatore della Giudea.
Gli ordinò di prendere questi oggetti, di riportarli al Tempio di Gerusalemme e fare in modo che la casa di Dio fosse ricostruita dov'era prima. Allora Sebassar venne a Gerusalemme e cominciò a porre le fondamenta di quel tempio. Da allora lo stiamo costruendo, ma non abbiamo ancora terminato. Fin qui la loro risposta.
Ora ti proponiamo, se sei d'accordo, di fare ricerche negli archivi reali di Babilonia per vedere se veramente c'è un documento del re Ciro che autorizza la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Attendiamo tue istruzioni.
Dario allora ordinò di fare ricerche negli archivi reali di Babilonia. Di fatto, a Ecbatana, città fortificata della regione di Media, si trovò un documento. C'era scritto promemoria.
Nel suo primo anno di regno, Ciro ordinò quanto segue a proposito del Tempio di Gerusalemme. L'edificio deve sorgere nel luogo dove si fanno i sacrifici, sulle sue precedenti fondamenta. Misurerà 27 metri in altezza e altrettanti in larghezza.
Le pareti saranno costruite alternando tre strati di blocchi di pietra e uno di legno. Le spese saranno a carico della tesoreria reale. Inoltre, gli oggetti d'oro e d'argento che Nabucodonosor fece togliere dal Tempio di Gerusalemme e portare a Babilonia saranno restituiti al Tempio di Gerusalemme e rimessi al loro posto nella casa di Dio.
Allora Dario mandò queste istruzioni. A Tattenai, governatore della regione occidentale, a Setar Bosnai e agli altri funzionari. Tenetevi in disparte e non intralciate il lavoro di ricostruzione. Il governatore e i responsabili dei rimpatriati sono autorizzati a ricostruire il tempio dove era prima. Per quel che vi riguarda, ecco come dovete comportarvi con i responsabili di quel popolo a proposito della ricostruzione del tempio.
Le spese saranno coperte regolarmente e pagate con il denaro del re ricavato dalle tasse della regione occidentale, in modo che il lavoro non subisca interruzioni. Ogni giorno, senza eccezione, saranno forniti, secondo le decisioni dei sacerdoti di Gerusalemme, tori, montoni, agnelli, da offrire in sacrificio sull'altare del Dio del cielo, come pure frumento, sale, vino e olio.
Così i sacerdoti potranno fare offerte gradite al Dio del cielo per la vita del re e dei suoi figli. Ordino ancora, se qualcuno non osserverà questo decreto, si prenda una trave dalla sua casa, la si drizzi ed egli vi sia impiccato. La sua casa sia ridotta a un letamaio. Il Dio che ha scelto Gerusalemme come luogo della sua presenza distrugga tutti i re e tutti i popoli che non mi obbediranno e cercheranno di abbattere il suo tempio.
Io, Dario, ho fatto questo decreto. Sia eseguito alla lettera. Allora Tetania, governatore della regione occidentale, Sear Bosnai e gli altri funzionari fecero esattamente ciò che il re Dario aveva comandato. In tal modo i capi dei rimpatriati poterono proseguire con successo l'opera di ricostruzione sostenuti dalla parola del profeta Ageo e di Zaccaria, figlio di Iddo.
Finalmente, il 23 del mese di Adar, del sesto anno del regno di Dario, la ricostruzione del Tempio fu condotta a termine secondo la volontà del Dio di Israele e gli ordini dei re persiani Ciro, Dario e Artaserse. Tutti gli israeliti che erano ritornati dall'esilio, gente del popolo, sacerdoti e leviti, celebrarono con gioia la dedicazione del Tempio.
Per l'occasione offrirono in sacrificio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli e inoltre 12 capri, uno per ogni tribù di Israele come sacrificio per il perdono dei peccati di tutto il popolo. Poi stabilirono i turni di servizio al Tempio di Gerusalemme per i sacerdoti e i leviti, come è scritto nella legge di Mosè.
I rimpatriati celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese dell'anno. Soltanto i sacerdoti e i leviti, tutti insieme, avevano compiuto i riti di purificazione. Così erano in condizione di preparare gli agnelli pasquali per gli altri rimpatriati, per i sacerdoti, i loro fratelli e per se stessi.
Parteciparono dunque alla cena della Pasqua gli israeliti, tornati dall'esilio, con tutti gli altri che avevano abbandonato le religioni corrotte dei popoli vicini e si erano uniti a loro per rimanere fedeli al Signore Dio di Israele. Nei 7 giorni seguenti celebrarono con gioia la festa dei pani non lievitati.
Erano molto contenti, perché il Signore aveva cambiato in loro favore l'atteggiamento del re di Assiria. Così si erano sentiti incoraggiati a ricostruire il Tempio del Dio di Israele.
Molti anni dopo, quando Artasserse era re di Persia, c'era a Babilonia un uomo che si chiamava Esdra. Era discendente del sommo sacerdote Aronne.
Infatti Esdra era figlio di Seraia e questi erano i suoi antenati: Azaria, Chelchia, Sallum, Zadok, Achitub, Amaria, Azaria, Meraiot, Zerachia, Uzzi, Bucchi, Abisua, Fineès, Eleazaro, Aronne.
Era esperto nella legge di Mosè che il Signore Dio di Israele aveva dato al suo popolo. Esdra decise di partire da Babilonia. Il Signore lo proteggeva, così il re gli concesse tutto quello che gli chiese. Nel 7° anno di Artaserse partì per tornare a Gerusalemme con un gruppo di israeliti, sacerdoti, leviti, cantori, portinai e addetti al tempio.
Era partito il primo giorno del primo mese e riuscì a raggiungere Gerusalemme il primo giorno del quinto mese dello stesso anno perché Dio lo proteggeva. Esdra, infatti, aveva studiato con grande passione la legge del Signore. La metteva in pratica e insegnava i suoi comandamenti e i suoi precetti al popolo di Israele.
Il re Artaserse consegnò una lettera ad Esdra, sacerdote, maestro della legge ed esperto nei comandamenti e nei precetti che il Signore aveva dato agli israeliti. Ecco il testo della lettera. Artaserse, re dei re, a Esdra, sacerdote e maestro della legge del Dio del cielo. Queste sono le mie decisioni.
Tutti gli israeliti, compresi i sacerdoti e i leviti, se desiderano tornare a Gerusalemme, possono venire con te. Io e i miei 7 consiglieri ti incarichiamo di verificare come viene osservata in Gerusalemme e in Giudea la legge del tuo Dio di cui sei esperto.
Ti affidiamo inoltre l'argento e l'oro che io e i miei consiglieri abbiamo offerto volontariamente al Dio di Israele, che si adora a Gerusalemme. Lo porterai insieme con l'argento e l'oro che riuscirai a raccogliere nel territorio babilonese e con i doni che il popolo e i sacerdoti vorranno offrire volontariamente per il Tempio del loro Dio a Gerusalemme.
Dovrai usare scrupolosamente questo denaro per comprare tori, montoni, agnelli, oltre al pane e al vino da offrire sull'altare del Tempio del vostro Dio a Gerusalemme. Se avanzerà oro e argento, ne farai quello che sembrerà giusto a te e ai tuoi fratelli secondo la volontà del vostro Dio. Ti sono stati dati oggetti per il culto del Tempio. Portali a Gerusalemme, alla presenza del tuo Dio.
Se avrai bisogno di altro per il Tempio, provvederai a spese della tesoreria reale. Ecco inoltre le disposizioni che io, Artaserse, do a tutti i tesorieri della regione occidentale. Consegnate ad Esdra, sacerdote, maestro della legge del Dio del cielo, tutto ciò che egli vi domanderà fino a un massimo di 3.400 kg di argento, 100 quintali di grano, 2.000 litri di vino, 2.000 litri di olio e sale senza limitazioni.
Eseguite diligentemente tutte le prescrizioni del Dio del cielo per il suo tempio, altrimenti la sua ira potrebbe scatenarsi contro il regno, il re e i suoi figli. Inoltre, sappiate che tutti i sacerdoti, leviti, cantori, portinai e addetti al tempio sono esenti da imposte e tributi. E tu, Esdra, con la sapienza che Dio ti ha dato, dovrai nominare magistrati e giudici incaricati di amministrare la giustizia a tutti gli abitanti della regione occidentale, cioè a tutti coloro che conoscono la legge del tuo Dio.
A chi non la conosce, la insegnerete voi. Chi non osserverà la legge di Dio e il decreto del re sarà immediatamente punito secondo i casi, con la morte, con l'esilio, con multe o con il carcere. Benedetto il Signore Dio dei nostri padri, egli ha messo nel cuore del re il desiderio di onorare il Tempio del Signore a Gerusalemme. Egli mi ha fatto ottenere il favore del re, dei suoi consiglieri e dei principi più influenti. Vedendo che Dio mi aiutava, ho preso coraggio e ho radunato alcuni capi di Israele perché partissero con me. Questi sono i capi famiglia che partirono con me da Babilonia durante il regno di Artaserse.
Di ciascuno è scritto l'antenato che dà il nome alla famiglia. Gershom, dei discendenti di Finees. Daniele, dei discendenti di Itamar. Cattus, figlio di Secania, dei discendenti di Davide. Zaccaria, dei discendenti di Paros. Con lui sono stati registrati 150 uomini. Elioenai, figlio di Zerachia, dei discendenti di Pahat Moab, con 200 uomini. Secania, figlio di Yacasiel, dei discendenti di Zattu, con 300 uomini.
Ebed, figlio di Jonata, dei discendenti di Adim, con 50 uomini. Isaia, figlio di Atalia, dei discendenti di Elam, con 70 uomini. Zebadia, figlio di Michele, dei discendenti di Setalia, con 80 uomini.
Obadia, figlio di Jeekel, dei discendenti di Joab, con 218 uomini. Selomit, figlio di Josifia, dei discendenti di Bani, con 160 uomini.
Zaccaria, figlio di Bebai, dei discendenti di Debai, con 28 uomini. Giovanni, figlio di Accatan, dei discendenti di Asgad, con 110 uomini.
Elifelet, Yehiel e Semaia, gli ultimi dei discendenti di Adonicam, con 60 uomini. Utai e Zaccur, dei discendenti di Bigvai, con 70 uomini.
Ho radunato tutti questi uomini presso il fiume che scorre verso la località di Ahava e siamo rimasti accampati là per 3 giorni. Ho passato in rassegna il popolo e i sacerdoti, ma non ho trovato nessun levita. Allora ho convocato alcuni capi.
Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Yarib, Natan, Zaccaria, Mesullam e 2 sapienti nella legge, Yoyarib e Elnatan. Li ho mandati da Iddo, capo del villaggio di Casifia, con un messaggio per lui e per i fratelli che facevano parte degli addetti al tempio.
Gli chiedevo di mandarmi alcuni uomini per il servizio del Tempio del nostro Dio. Anche questa volta Dio ci ha aiutati. Infatti, essi ci hanno mandato un israelita di buon senso, il levita Serebia, discendente di Macchi. Egli è venuto da noi con 18 tra figli e fratelli.
Sono venuti anche Casabia e Isaia, discendenti di Merari, con 20 tra figli e fratelli. Infine, ci hanno mandato 220 addetti al Tempio, assegnati al servizio dei Leviti fin dal tempo del re Davide. Tutti sono stati registrati con i loro nomi. Poi, presso il fiume Ahava, ho proclamato un digiuno.
Volevamo sottometterci al nostro Dio per chiedergli un viaggio felice per noi, i nostri bambini e tutti i nostri beni. Infatti, mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata di cavalieri per difenderci dai nemici durante il viaggio. Anzi, avevo detto al re, il nostro Dio protegge quelli che lo servono, mentre colpisce con la sua potenza e la sua collera quelli che si allontanano da lui.
Ecco perché abbiamo digiunato e invocato il nostro Dio. Ed egli ha ascoltato la nostra preghiera. Poi ho scelto 12 tra i capi dei sacerdoti, Serebia e Casabia con 10 altri leviti. Ho pesato davanti a loro l'argento, l'oro e gli oggetti che il re, con i suoi consiglieri e funzionari, e gli israeliti residenti in Babilonia avevano offerto per il Tempio del nostro Dio.
Ho consegnato loro quasi 22 tonnellate d'argento, 100 oggetti d'argento del peso complessivo di 70 kg, 34 quintali di oro, inoltre 20 coppe d'oro del peso complessivo di quasi 8 kg e mezzo e 2 oggetti di rame splendente preziosi come l'oro. Poi ho detto:
voi siete consacrati al Signore. Anche questi oggetti sono sacri e l'argento e l'oro sono offerte volontarie al Signore, Dio dei nostri padri. Custoditeli con cura fino a quando non li avrete consegnati ai capi dei sacerdoti e dei leviti e ai capi famiglia di Israele nelle sale del Tempio a Gerusalemme.
Allora i sacerdoti e i leviti hanno preso in consegna l'argento, l'oro e gli oggetti sacri per portarli a Gerusalemme nel Tempio del nostro Dio. Il 12 del primo mese siamo partiti dal fiume Ahava verso Gerusalemme. Il nostro Dio continuava a proteggerci lungo il cammino e ci ha liberati dagli attacchi dei nemici e dei briganti.
Arrivati a Gerusalemme, ci siamo riposati 3 giorni. Il quarto giorno, dopo aver pesato di nuovo l'argento, l'oro e gli oggetti sacri, li abbiamo consegnati nelle mani del sacerdote Maremot, figlio di Uria. Con lui c'erano Eleazzaro, figlio di Fineas, e i leviti Josabad, figlio di Giosuè, e Noadia, figlio di Binnui.
Essi hanno fatto un controllo accurato di tutto e hanno registrato subito il numero e il peso degli oggetti. Allora, quelli che erano rimpatriati dall'esilio hanno offerto sacrifici al Dio di Israele, 86 montoni, 72 agnelli e 12 capri come sacrificio per il perdono dei peccati. Tutte queste offerte sono state bruciate sull'altare del Signore.
Poi abbiamo consegnato la lettera con le disposizioni del re ai funzionari reali e ai governatori della regione occidentale. Da allora, questi ultimi hanno dato grandi aiuti al popolo e al Tempio. Qualche tempo dopo, alcuni capi di Israele sono venuti a dirmi: tutto il popolo, compresi i sacerdoti e i leviti, non ha saputo mantenersi separato dalle altre popolazioni, cananei, ittiti, periziti, jebusei, ammoniti, moabiti, egiziani, amorrei e dalle loro deviazioni religiose.
Essi e i loro figli hanno sposato donne straniere. Così il popolo di Dio si è compromesso con gli altri popoli. I primi a commettere questa profanazione sono stati proprio i responsabili e i capi. Quando ho sentito queste cose, sono rimasto sconvolto. Mi sono strappato le vesti e il mantello, i capelli e la barba, e mi sono seduto a terra addolorato. Allora tutti quelli che temevano il giudizio del Dio di Israele sull'infedeltà dei rimpatriati si sono radunati intorno a me.
Io sono rimasto là, abbattuto, fino al sacrificio della sera. Giunta la sera, all'ora del sacrificio, ho interrotto il mio pianto e il mio silenzio. Mi sono rialzato con la veste e il mantello a brandelli. Mi sono messo in ginocchio e ho teso le mani verso il Signore mio Dio. Ho pregato così: mio Dio, mi vergogno troppo per alzare la faccia verso di te, perché i nostri peccati sono cresciuti fin sopra la nostra testa e la nostra colpa giunge fino al cielo.
Dal tempo dei nostri padri fino ad oggi non abbiamo mai smesso di peccare. Per questo noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi nelle mani di re stranieri, costretti a subire la morte, l'esilio, la rapina e il disonore. La stessa cosa accade anche oggi. Ma ora, Signore nostro Dio, ci hai concesso un momento di gioia. Hai fatto tornare una parte di noi dall'esilio e gli hai dato rifugio nel tuo luogo santo, luce ai nostri occhi e sollievo alla nostra schiavitù.
È vero, noi siamo schiavi, ma tu non ci hai abbandonati nella nostra condizione. Ci hai procurato il favore dei re di Persia, ci hai incoraggiati a restaurare le rovine del tuo tempio e a ricostruirlo e ci hai concesso rifugio in Gerusalemme e in Giudea. A questo punto, che cosa potremmo dire, oh nostro Dio? Abbiamo di nuovo disubbidito ai comandamenti che ci avevi dato per mezzo dei profeti, tuoi servi. Essi ci avevano detto chiaramente:
la terra di cui state per prendere possesso è tutta corrotta. I popoli che vi abitano l'hanno riempita delle loro disgustose malvagità. Per questo non dovete fare matrimoni con loro, non cercate pace con quella gente, non favorite i loro interessi. Così voi diventerete forti, potrete godere dei frutti della terra e lasciarli in eredità ai vostri figli per sempre. Invece le nostre azioni malvagie e la nostra grave colpa ci hanno procurato tanto male.
Eppure tu, nostro Dio, ci hai puniti meno di quanto meritavamo. Anzi, ci hai permesso di raccogliere questo gruppo di superstiti. Ora, potremmo calpestare di nuovo i tuoi comandamenti imparentandoci con questi popoli infedeli? Certamente tu rivolgeresti contro di noi la tua ira fino a distruggerci, senza lasciar nessun superstite. Signore Dio d'Israele, tu sei fedele alla tua promessa, e questo gruppo che rimane in vita ne è la prova. Eccoci davanti a te con tutte le nostre colpe, anche se in queste condizioni nessuno potrebbe stare in tua presenza.
Mentre Ezra pregava e prostrato in lacrime davanti al Tempio di Dio faceva questa confessione, una gran folla di israeliti si radunò attorno a lui C'erano uomini, donne e fanciulli. Tutti piangevano. Allora prese la parola Secania, figlio di Jechiel, discendente di Elam, e disse a Esdra: siamo stati infedeli verso il nostro Dio, perché abbiamo sposato donne d'altri popoli. Tuttavia, c'è ancora speranza per Israele.
Impegniamoci e promettiamo solennemente al nostro Dio di mandar via tutte le donne straniere e i figli avuti da loro. Faremo come dici tu e come dicono quelli che rispettano i comandamenti del nostro Dio. Faremo quel che chiede la legge. Alzati, perché sei tu che devi decidere. Noi ti appoggeremo, fatti coraggio e agisci.
Allora Esdra si alzò in piedi e fece giurare i capi dei sacerdoti leviti e tutto Israele di agire così. Tutti giurarono. Quindi Esdra lasciò il tempio e si recò a casa di Giovanni, figlio di Eliasib. Qui passò la notte. Non toccò cibo né bevanda, perché era triste a causa dell'infedeltà dei rimpatriati dall'esilio. In Gerusalemme e in Giudea venne comunicata a tutti i rimpatriati questa decisione degli anziani e dei capi.
Dovevano radunarsi tutti a Gerusalemme entro 3 giorni, pena la confisca dei beni e l'espulsione dalla comunità. Tutti gli uomini delle tribù di Giuda e di Beniamino si radunarono a Gerusalemme entro il termine fissato. Era il 20 del 9° mese. Tutto il popolo prese posto sul piazzale davanti al Tempio. La gente tremava, sia perché la situazione era grave, sia perché pioveva a dirotto. Allora il sacerdote Esdra si alzò e prese la parola.
Avete peccato. Avete sposato donne straniere, così avete aggravato la colpa di Israele. Ma ora riconoscete il vostro peccato davanti al Signore, Dio dei nostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dagli altri popoli e dalle loro donne. Tutta l'assemblea rispose ad alta voce.
È giusto! Dobbiamo fare come tu hai detto. Però qui siamo in molti ed è la stagione delle piogge. Non possiamo resistere a lungo all'aperto. D'altra parte questo problema non può essere risolto in un giorno o due, perché siamo in molti ad aver commesso questo peccato. Proponiamo di far rimanere i nostri capi in rappresentanza dell'intera assemblea.
Poi, in tempi da stabilire, tutti coloro che hanno sposato donne straniere verranno qui accompagnati dagli anziani e dai giudici delle loro città. Così potremmo allontanare l'ira di Dio che abbiamo provocato con il nostro comportamento.
Si opposero soltanto Jonata, figlio di Asael, e Jaczeia, figlio di Tikba, appoggiati da Mesullam e dal levita Sabbetai. Gli altri rimpatriati fecero come era stato proposto.
Il sacerdote Esdra scelse un rappresentante per ogni gruppo di famiglie discendenti dallo stesso antenato e indicò i loro nomi. Il primo giorno del 10° mese cominciarono le riunioni per esaminare la questione.
L'inchiesta su quelli che avevano sposato donne straniere ebbe termine il 1° giorno del 1° mese dell'anno seguente. Ecco l'elenco di quelli che avevano sposato donne straniere. Tra i sacerdoti Maaseia, Eliezer, Yarib e Godolia, discendenti di Giosuè, figli di Josadac.
Essi giurarono di mandar via le loro mogli. Riconobbero la loro colpa e offrirono un montone come sacrificio.
Canani e Zebadia, discendenti di Immer, Maaseia, Elia, Semaia, Jechiel e Uzia, discendenti di Karim, Elioenai, Maasia, Ismaele, Nataneele, Josabad ed Eleasa, discendenti di Pascur.
Tra i Leviti,
Josabad, Simei, Chelaia, detto il Chelita, Petachia, Giuda ed Eliezer.
Tra i cantori,
Eliasib.
Tra i portinai del Tempio,
Sallum, Telem e Uri.
Tra la gente del popolo,
Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazaro, Malchia e Benaia, discendenti di Paros. Matania, Zaccaria, Yechiel, Abdi e Yeremet ed Elia, discendenti di Elam. Elioenai, Eliasib, Matania, Yeremot, Zabad e Azizà, discendenti di Zattu. Giovanni, Anania, Zabai e Atlai, discendenti di Bebai. Mesuilam, Malluk, Adaia, Yasub, Seal e Yeramot, discendenti di Bani. Adna, Kelal, Binaia, Maaseia, Matania, Bezaleel, Binui e Manasse, discendenti di Pakat Moab. Eliezer, Ishia, Malchia, Semaia, Simeone, Beniamino, Malluk e Semaria, discendenti di Karim. Matenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasse e Simei, discendenti di Hasum. Maadai, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Kelu, Vania, Meremot, Eliasib, Matenai, Yaasai, discendenti di Bani. Bani e Binui, Simei, Selemia, Natan, Adaia, Maenadebai, Sasai, Sarai, Amareel, Selemia, Semaria, Sallum, Amaria e Giuseppe. Yeiel, Mattitia, Zabad, Zebina, Yaddai, Gioele, Benaia, discendenti di Nebo.
Tutti costoro si erano sposati con donne straniere e alcune di esse avevano avuto figli.